Laser.
Il y a des crânes, des fœtus de bébés embarqués dans des bols, dans du formol. Il y a beaucoup de choses qui sont détenues.
Il Belgio conserva enormi quantità di teschi, di scheletri e di feti di bambini nella formaldeide, al Museo di Scienze Naturali e nel laboratorio dell'Università di Bruxelles. Noi vorremmo smettere di essere trattati come oggetti e vorremmo essere riconosciuti come degli esseri umani.
Tout ça ici e nous on aimerait que on cesse de nous utiliser comme des objets, hein, et qu'on puisse reconsidérer que ce sont des humains.
Congo è stato colonia belga per 75 anni, dal 1885 al 1960. L'eredità di un passato violento, di un paese abusato, rappresenta una delle sfide sociali e morali più difficili che il Belgio si trovi oggi ad affrontare. Le tracce di un'eredità coloniale controversa sono disperse in varie istituzioni della capitale, mentre una comunità fra Africa ed Europa chiede di essere ristabilita nella propria identità, dignità e umanità. Al limitare della città di Bruxelles, a Tervuren, sorge il Museo Reale dell'Africa Centrale, chiamato oggi l'Africa Museum, che raccoglie manufatti, opere d'arte, gemme e animali impagliati, testimoni di questa terra benedetta e maledetta dalla ricchezza della sua natura e del suo sottosuolo. Il direttore del museo, l'ex ambasciatore Bart Ouvry, ci accoglie nel grande padiglione di direzione. Gli alti soffitti stuccati, i caminetti in marmo, le grandi specchiere e fuori un giardino all'italiana bagnato dalla pioggia.
C'est un lieu historique. Nous sommes dans ce qui était le domaine de chasse des ducs de Brabant. Les ducs de Brabant, ce sont les successeurs au trône.
Ci troviamo in quella che un tempo era la riserva di caccia dei duchi di Brabante, gli eredi al trono. Era una tenuta ben nota al re Leopoldo II, che ne fece una sezione speciale dell'Esposizione Universale di Bruxelles del 1897, volta a promuovere il suo progetto di appropriazione personale del Congo. Il museo è diventato per lo più un centro di ricerca, ovviamente sulla storia e sull'antropologia africana, ma anche per discipline scientifiche come la biologia o la geologia. Nonostante i nostri spazi espositivi siano molto grandi, solo l'1% delle opere è stato esposto al pubblico. Questa è probabilmente la più grande collezione di oggetti di cultura africana al mondo. Uno dei nostri obiettivi è sviluppare la cooperazione in Africa e con gli africani. Oggi ci rendiamo conto che non abbiamo alcuna legittimità per considerare l'Africa come oggetto di studio, ma piuttosto che si tratta di un partner con cui dobbiamo collaborare.
Non abbiamo alcuna legittimità di considerare l'Africa come un sujet, ce sono dei partner e quindi on doit travailler avec eux. En juin de l'année dernière, cette société est venue nous voir et a dit, vous savez, nous allons prendre en charge vos collections.
Nel giugno dell'anno scorso, questa azienda di estrazione mineraria, l'americana Cobalt Metals, ci ha contattato dicendo, sapete, prenderemo in gestione le vostre collezioni, i vostri archivi geologici e li digitalizzeremo completamente. La nostra risposta è stata negativa e molto chiara. Sappiamo che la richiesta era avallata dalle autorità congolesi dopo un accordo raggiunto con l'azienda e sollecitato dagli Stati Uniti, ma noi, da un anno e mezzo, stavamo già lavorando a un progetto di digitalizzazione dei nostri archivi. Inoltre, il nostro progetto è già stato sostenuto, anche finanziariamente, dall'Unione Europea e abbiamo intenzione di mettere tali documenti in open source. Stiamo lavorando inoltre a un progetto di inventario, perché si tratta di milioni e milioni di pagine e di mappe, di chilometri di documenti non repertoriati e non avere un inventario li rende molto poco utilizzabili. Sono convinto che la Cobalt Metals abbia un interesse economico in tutto questo. Hanno fatto la stessa cosa in Zambia, dove hanno una presenza economica significativa, ed è chiaro che nutrono le stesse ambizioni in Congo. Noi non siamo stati parte a questo accordo, però. Abbiamo anche spiegato molto chiaramente la nostra posizione in quanto paese sovrano. Da un punto di vista giuridico, questi archivi rimangono archivi belgi. Furono trasferiti a questo istituto e agli archivi di Stato da parte di società belghe che cessarono le loro attività di estrazione mineraria negli anni 60 o 70. Quindi, da un punto di vista giuridico, si tratta di documenti belgi.
Bart Ouvry è diplomatico di lungo corso, in Kenya, nella Repubblica Democratica del Congo e poi in Mali. Direttore dell'Africa Museum dal 2024, ha fatto suo l'obiettivo della decolonizzazione del museo. E allora chiediamo a lui che cosa sia la decolonizzazione e quale significato possiamo attribuire a questa parola oggi.
C'est un mot conteneur, ça veut dire qu'il y a beaucoup de contenu possible pour ce mot.
Questa parola può avere tanti significati. Per noi, come museo, significa cercare di adottare una pluralità di prospettive. Ciò non vuol dire cambiare i fatti, ma far evolvere la nostra prospettiva e contribuire al dibattito nelle società di oggi. Certo, quella che viene chiamata la gomma rossa, cioè il risultato dei lavori forzati di raccolta della gomma imposti in Congo durante il regno di Leopoldo II, è un episodio storico estremamente violento. Vogliamo riesaminare criticamente la sala dedicata alla storia coloniale perché ci rendiamo conto che oggi possiamo raccontare la nostra storia in modo diverso. Vogliamo presentare i fatti, ma vogliamo anche mostrare vari punti di vista, le diverse prospettive. Ed è vero che per molte persone, quando visitano il museo, per esempio per alcuni belgi che sono figli di ex coloni, può esserci una sorta di nostalgia, ma per le persone di origine africana che visitano il museo ci sono sentimenti molto più forti. E credo che noi dobbiamo creare uno spazio, soprattutto con l'obiettivo di permettere alle persone di incontrarsi.
Il y a des sentiments très forts et je crois qu'il faut créer de la place et surtout le but c'est de permettre aux gens de se rencontrer.
Una prospettiva critica la ha senz'altro Mireille Chelsea-Robert, attivista belga di origine congolese che ha fatto della decolonizzazione una ragione di vita e l'obiettivo dell'azione quotidiana della sua associazione, Femilla. Per Mireille, decolonizzare non vuol dire tanto gettare ponti, quanto creare spazi e a volte fare un passo indietro per riconoscere la dignità dell'altro e come parte di questo restituire il mal tolto.
La decolonialità è un risultato, ma è aussi un processo.
La decolonizzazione è un risultato, ma è anche il processo per arrivare a questo risultato. Il risultato è l'integrazione effettiva delle persone di colore e l'adozione di idee e contenuti che non sono quelli di matrice coloniale e razzista a cui siamo abituati. Ma poi c'è anche il processo stesso, che è il cambiamento nel modo di relazionarsi con gli africani o le persone di origine africana. Oggi sulla questione della decolonizzazione in Belgio siamo nel bel mezzo del processo. Non siamo ancora a un punto in cui possiamo dire di aver raggiunto risultati veri e propri. Ci siamo proprio ancora in mezzo. Una parte fondamentale del processo è quella di chiedersi: queste persone sono soddisfatte del modo in cui interagiamo con loro? Quindi direi che la decolonizzazione è un risultato etico e un processo che rende soddisfatte tutte le parti in causa.
Io direi che la decolonizzazione è un risultato etico e è un processo soddisfacente per tutte le parti. Je ne peux pas dire que le Congo n'est plus une colonie de la Belgique.
Non si può affermare che il Congo non sia più una colonia belga. Giuridicamente e ufficialmente, certo, non lo è più. Ma se si guarda la realtà di fatto, ci si potrebbe chiedere se il Congo di oggi sia uno Stato completamente sovrano o no. Come può il Belgio, ad esempio, permettersi di intervenire sulla destinazione degli archivi che forniscono informazioni sulla ricchezza del sottosuolo congolese e non lasciare che il Congo decida cosa farne e annunciare che saranno resi pubblici? Certo, gli europei vogliono impedire a Trump di accedere a questi documenti, e va bene, però vogliono renderli accessibili a tutti gli altri Trump del mondo. Questo significa non voler rispettare la sovranità del Congo.
On nous a dit aussi que les pièces, les biens culturels africains étaient des biens inaliénables de l'État belge.
Lo Stato belga ci diceva anche che i manufatti, gli oggetti di culto e le opere d'arte africane portate via durante il periodo coloniale oramai appartengono esclusivamente al Belgio, perché sono proprietà inalienabile dello Stato belga. Ma dopo 7-8 anni di campagna decoloniale, durante i quali siamo stati presenti su tutti i media, e questa campagna l'ho guidata io personalmente, siamo riusciti a far approvare una legge sulla restituzione di questi beni. Un popolo che non sa da dove viene, che non conosce la propria cultura, è un popolo che depone le armi. E noi non vogliamo che depongano le armi. E se coloro che sono sotto i bombardamenti non possono farlo, noi, come figli della diaspora congolese, siamo i loro ambasciatori e lo faremo. Difenderemo il Congo. Io mi sento belga, mi sento congolese, mi sento belga perché sono cresciuta qui e credo che sia proprio perché sono belga che mi dedico all'attivismo, perché amo il Belgio e non voglio che continui a nascondere cadaveri e ad avere scheletri nell'armadio.
Ma c'è un ultimo e ancora più intimo grado di restituzione che va oltre l'oggetto e oltre il corpo fisico, la restituzione dell'identità. I belgi nati da padre bianco e madre nera in Congo nel periodo coloniale spesso non conoscono il loro nome o addirittura la propria età, dati che fino alla promulgazione della cosiddetta legge Meticci erano secretati dallo Stato e conservati negli archivi coloniali sparsi fra i vari istituti. Questa è quella che si dice la condizione dei Meticci, e dei progressi giuridici e della lotta di coloro che sono ancora in vita ci parla Georgine Dubois dell'associazione Bakita, che ci accoglie in una vecchia casa nel centro di Bruxelles e sotto un banano che è riuscita a far crescere dentro il suo appartamento ci racconta la vicenda dei bambini meticci.
Le but c'était justement de leur donner un encadrement.
L'obiettivo era di fornire loro un'educazione migliore per non abbandonarli alla barbarie, perché noi belgi eravamo venuti in Congo a portare, come dire, la civiltà, quindi anche se i bambini meticci erano neri, noi ritenevamo che avessero comunque del sangue bianco nelle vene e che quindi era necessario fornire loro un'educazione più civilizzata di quella che avrebbero ricevuto dalle loro madri. Bisognava allora allontanarli dall'ambiente della madre e da tutta la cerchia che la circondava, i parenti, il villaggio, a volte di centinaia di chilometri, ed isolarli. Il tutto assomigliava in qualche modo a un'operazione militare.
C'était quand même aussi un peu à la militaire. La résolution métis, c'est quand même ouvrir des archives et permettre aux personnes.
La legge sui meticci che ho contribuito a sostenere è stata approvata dal Senato grazie al ministro Charles Michel e riguarda proprio questo: l'apertura degli archivi e la possibilità per le persone di ricostruire la propria identità. Per essere documentato, tutto è ben documentato, ma spesso i documenti sono stati nascosti o sono difficili da trovare, o a volte per ordine dato a una missione oppure per errore. I documenti venivano manomessi o perduti E capitava pure che una compagnia di missionari prendesse in carico i bambini da un altro ordine, per esempio i padri scozzesi dai padri bianchi, e i padri scozzesi non potevano sapere se tutto ciò che era stato registrato negli archivi dei padri bianchi corrispondesse effettivamente alla realtà, soprattutto perché è emerso anche che agli stessi bambini fu fatto cambiare nome 2 o 3 volte.
Les enfants eux-mêmes, on leur a fait changer de nom 2 ou 3 fois. Ce n'est pas facile, en sachant aussi que l'État belge ne voulait pas non plus qu'on retrouve certains pères.
Un altro problema è che nemmeno lo Stato belga voleva che si rintracciassero certi padri, che magari appartenevano all'establishment o alle grandi famiglie dell'aristocrazia, spesso francofona, di Bruxelles e della Vallonia. Ci sono persone che si presume fossero figli di un principe o di alti funzionari del re Leopoldo II.
Di prince o di grande amministratore di Leopoldo II. En Belgique et après de longues années.
In Belgio molti sono riusciti ad avere una vita normale. Hanno avuto un'istruzione, anche se molti non hanno completato la scuola secondaria, né tantomeno sono arrivati all'università, ma sono riusciti a cavarsela, ad adattarsi alla nuova società, a fondare una famiglia e a lavorare. Solo che a un certo punto tutte queste storie sono riemerse, soprattutto attraverso i meticci che sapevano di essere arrivati in gruppo e che col tempo sono riusciti a ritrovarsi, a ristabilire contatti, a ricostruire le proprie reti e che si sono resi conto che ciò che avevano vissuto non era normale.
E che si sono detti che ciò che hanno vissuto non è normale. Après cette résolution donc, les dames d'origine congolaise.
In seguito alla legge sui meticci, poi, si sono fatte avanti queste 5 signore meticce di origine congolese, Lea Tavares Mujinga, Monique Bitubingi e le altre. E queste donne hanno detto che non ci si può limitare ad aprire gli archivi, perché per loro, nel loro caso, non si trattava di meticce che erano state portate qui in Belgio, ma di bambine che erano state lasciate o riportate indietro in Congo, che prima erano state prese in carico dallo Stato e poi abbandonate durante le guerre. Secondo la loro testimonianza, appena dopo l'indipendenza del Congo, le suore del loro collegio in un giorno fecero le valigie e se ne andarono, abbandonando tutto da un momento all'altro, anche le bambine nel collegio. E nel collegio arrivarono i ribelli che le trovarono lì. Eppure, dicevano, eravamo considerati figli dello Stato belga, i pupilli dello Stato belga, come ci chiamavano, e il Belgio ci ha completamente abbandonati. E fecero causa allo Stato belga per averle abbandonate.
Il fallait absolument que l'État belge accepte de réparer financièrement l'abandon.
Je m'appelle Léa. Je suis née le 24 juin 1946. J'ai été enlevée à l'âge de 2 ans par l'État belge de chez ma mère.
Mi chiamo Lea, sono nata il 24 giugno del 1946. Sono stata prelevata quando avevo 2 anni da mia madre dallo Stato belga, che mi ha messo in un'istituzione religiosa a Katendè, presso le suore di San Vincenzo di Paola. Le condizioni erano mediocri. Niente colazione, niente materasso per dormire, né coperte o cuscini. Il cibo era pessimo, orribile.
La nourriture était infecte. C'était l'horreur. Je manquais de tout dans mon corps. Nous n'avions pas d'amour.
Ci mancava assolutamente tutto. Non ci davano amore. L'unico amore era quello tra noi bambine. Il legame che abbiamo sviluppato è più forte di un legame di sangue.
È più forte che le liens de sang. Certains d'entre nous sont restés au Congo et d'autres nous ont quittés.
Alcune di noi sono rimaste in Congo, altre ci hanno lasciato. Abbiamo avviato questa procedura giuridica contro lo Stato belga perché lo Stato doveva spiegarci perché siamo state tolte alle nostre madri, perché ci hanno fatto tutto questo.
Pourquoi nous avoir fait tout ça? On cherche que la justice nous soit rendue.
Desideriamo che ci sia resa giustizia, che la nostra storia sia conosciuta in tutto il mondo, perché simili atrocità non si possano ripetere mai più.
L'atrocità ne puisse se riproduire. Oui, nous faisons confiance à la justice belge.
Facciamo fiducia alla giustizia belga. Il verdetto d'appello ci ha soddisfatte, siamo molto felici. Finalmente siamo state ascoltate, giustizia è stata fatta.
La giustizia nous a été rendue. On ne guérit pas d'une injustice. Est-ce qu'une vie a un prix? Nos vies ont été cassées par l'État belge.
Ma non si guarisce da un'ingiustizia. Una vita può avere un prezzo? Le nostre vite sono state distrutte dallo Stato belga. La nostra lotta si fonda sulle ingiustizie fatte ai meticci e riguarda tutti i meticci. Vogliamo che il mondo intero sappia che il meticciato è sinonimo di amore fra le nazioni.
Che il métissage è sinonimo dell'amore entre le nazioni.